Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Gesù ha dato la sua vita, morendo per tutti. Similmente, gli ambasciatori di riconciliazione sono chiamati nel suo nome a dare la vita, a non vivere più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Come Gesù insegna, è solo quando perdiamo la vita per amore suo che la guadagniamo davvero. È la rivoluzione che Paolo ha vissuto, ma è la rivoluzione cristiana di sempre. Non vivere più per noi stessi, per i nostri interessi e ritorni d'immagine, ma ad immagine di Cristo, per Lui e secondo Lui, col suo amore e nel suo amore.
Buona giornata ad Amonia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Oggi conosciamo meglio una santa straordinaria, un esempio, un modello di riscatto per tutte le donne che vivono in condizione di sfruttamento, di schiavitù. Santa Giuseppina Bakhita, patrona del Sudan, che la Chiesa ricorda proprio oggi. Bakhita, come viene comunemente ricordata, era infatti una schiava che è diventata santa. Il beato Giovanni Paolo II l'ha canonizzata il 1 ottobre del 2000. Una storia incredibile, una storia segnata da sofferenze fisiche e morali indicibili che l'hanno portata dal suo paese di origine fino all'Italia, dove è diventata cristiana, ha conosciuto le suore canossiane di Vicenza ed è diventata una canossiana. È morta nel 1947. Una figura amata e conosciuta in tutto il mondo, ma soprattutto in Africa. Cosa rappresenta Bakhita per le donne africane? Ci risponde Marie-José Muando, una collega della Radio Vaticana, originaria della Repubblica Democratica del Congo, redattrice del programma francese per l'Africa.
Santa Bakhita per l'Africa rappresenta quella fiducia in Dio che non molla mai, quella fiducia che resiste anche alle sofferenze, ai momenti difficili. Santa Bakhita, lei stessa diceva che anche nei momenti difficili aveva una forza in lei, quel Gesù che la proteggeva, anche se lei non lo conosceva ancora. Quindi lei si sentiva protetta dalla Madonna fin dall'inizio, anche se lei non la conosceva ancora. Quindi è come se lei avesse camminato con Dio durante tutte queste vicissitudini e che Dio le abbia dato la forza, e lei aveva sempre la speranza di una vita migliore nonostante tutto quello che ha vissuto. Questa fede profonda ha marcato molto la Chiesa in Africa sulla santità e sulla testimonianza di fede di Santa Bakhita.
Come viene vissuta concretamente in Africa questa devozione nei confronti di Bakhita?
Prima di tutto il simposio delle conferenze episcopali africane, quando fa delle riunioni, invoca sempre la Santa Bakhita come una delle protettrice della Chiesa in Africa, come una che dovrebbe pregare presso di Dio per la salvezza dell'Africa, perché Santa Bachita stessa, quando fece i primi voti, aveva fatto questa preghiera che andava verso l'Africa, che il suo pensiero andava verso l'Africa. Quindi questa bella preghiera che lei faceva, che era più o meno così: «Oh Signore, se potessi volare lì vicino alla mia gente e predicare a tutti a gran voce la tua bontà, quante anime avrei riportato a te? Innanzitutto mia madre, mio padre, i miei fratelli e mia sorella ancora schiava. Tutti i poveri dell'Africa, fai, oh Gesù, che anche essi ti conoscano e ti amino». Quindi questa preghiera ha proprio questo pensiero di Bachita verso l'Africa, verso la conversione dell'Africa, verso la fede dell'Africa, marca sempre la Chiesa in Africa. Infatti, è dappertutto in Africa, ci sono molte chiese dedicate a Bachita, ad esempio nella diocesi di Abomey-Calavi in Benin, nell'arcidiocesi di Dakar in Senegal e nella diocesi di Kisangani nella Repubblica Democratica del Congo, perché Bachita, essendo sudanese, veniva dal Darfur, che è una provincia che non è molto lontano anche dalla Repubblica Democratica del Congo. Quindi quello che ha vissuto l'hanno vissuto molte persone nella regione, quindi incarna un po' anche le vicissitudini di questa parte dell'Africa durante questo periodo in cui ci prendevano degli schiavi che attraversavano il continente per andare verso la parte nord. E ci sono anche molti movimenti per l'educazione dei bambini, perché Bachita ha cominciato a essere schiava da bambina e aveva circa 9 anni. Quindi una Bachita bambina ha ispirato anche ai movimenti per l'accompagnamento dei bambini. Ad esempio, nell'arcidiocesi di Lubumbashi c'è un movimento che si chiama Amici di Bachita, che è proprio per l'accompagnamento dei bambini, e in molti altri paesi ci sono dei cori che hanno il nome di Bachita. Ad esempio i preti deoniani hanno una casa di formazione per l'accompagnamento dei loro novizi, che è anche dedicato a San Lorenzo, però anche a Santa Bachita. Quindi la devozione di Bachita non è solo limitata al sud, al suo paese d'origine, ma prende tutta l'Africa, perché lei anche nella sua preghiera, anche nella sua presenza qua in Italia, era come se fosse una rappresentante di questa missione che si sarebbe svolto poi dopo in Africa, perché chiedeva a Gesù che tutti gli africani possano conoscerlo e amarlo. Quindi questo suo desiderio, questa sua richiesta, questa sua preghiera è stata ascoltata.
Marie José, una delle frasi più note di Bachita che danno un po' anche la misura della sua santità è questa: «Se incontrassi quei negrieri che mi hanno rapita e che mi hanno torturata, mi inginocchierei a baciare loro le mani, perché se non fosse accaduto ciò non sarei ora cristiana e religiosa». Davvero una lezione di perdono incredibile.
Infatti Bachita, anche nelle sue memorie, lei diceva: «Noi tutti siamo abituati a fare delle cose. Forse questi miei carcerieri, quello che mi facevano, non si rendevano neanche conto che mi facevano del male. Forse lo facevano per abitudine e non per cattiveria. Se come se cercasse delle attenuanti a tutto il male che aveva ricevuto». E poi questo suo male ricevuto gli dà una lettura particolare. Quindi è il male che l'ha portato a Cristo. È come se fosse il suo calvario, la sua via crucis che doveva attraversare, come una specie di purificazione, anche se aveva subito tante brutte cose che alcune lei stesse disse che non voleva parlarne per pudore. Aveva subito tante brutte cose, però per lei tutto questo entrava nel piano di salvezza di Dio per lei, e quindi era disposta a perdonare, a giustificare, e diciamo questa sua grande fede, non, che Gesù che sulla croce perdona chi l'aveva portato a questo perché non sapeva quel che faceva. E anche lei, queste persone diceva, non sapevano quel che facevano, forse lo facevano non per cattiveria ma per abitudine. E questa anche sua capacità di delicatezza di questa donna africana, perché quando si legge le sue memorie si vede che anche quando ha potuto aiutare delle persone dopo la guerra in Italia, lo faceva rispettando la dignità degli altri. Se doveva aiutare una famiglia, lo faceva in modo discreto e senza dare l'aspetto di fare la carità, però con discrezione e rispettando la dignità di questa persona. E aveva una parola buona per tutti e questo l'ha fatto sì che era amata da tutti. Proprio quello lì che portava un po' di speranza, che portava un po' di serenità alla gente, che portava proprio Cristo alla gente, perché Cristo, chi crede deve avere la speranza, no? Non deve avere la disperazione.
Grazie Marie-José.
E grazie Monia, è stato per me un gran piacere parlare di questa santa che dovrebbe essere un modello di tutte le donne africane.
Nel nostro tempo, in cui la corsa sfrenata al potere, al denaro, al godimento, causa tanta sfiducia, violenza e solitudine, Suor Bachita ci viene ridonata dal Signore come sorella universale, perché si riveli il segreto della felicità più vera, le beatitudini.
Come near you, would I be getting in your way? Can I come near you? I don't have very much to say, but when I'm near you, all of my troubles disappear. Every song that you sing is a road, is a wing, is a story. And with my heart open so I forget for a moment to worry. When I am near you, you know I'm changing. And what was trouble now is free. You know I'm changing. There's so much courage that I need to understand it and hold the fire in my hands. Now I have landed, learning to build from the start with a trembling heart never sour.
then I learned to contain all the hurt and the pain like a flower. Hour by hour. Like when I'm near you and I imagine that I am
E guardiamo già domenica prossima, la sesta del tempo ordinario, con Don Fabio Rosini. Ascoltiamo il suo commento al Vangelo. La liturgia propone un brano dal capitolo quinto del Vangelo di Matteo.
Questo lunghissimo testo ci presenta dei passi importantissimi e radicali del Vangelo. Innanzitutto c'è un cappello che non è quella che la grazia che viene da Gesù Cristo non è la grazia per cui siamo liberi dalle norme, ma finalmente le norme sono compiute. Le norme che Dio aveva dato per mezzo del suo servo Mosè non vengono rese inutili, non vengono abolite, vengono compiute, partono dalla vita, non sono un codice esterno, sono il cuore. Sì, ma come fa a diventare il cuore, il mio cuore, roba di questo genere? Mettiti d'accordo col tuo avversario, non commettere adulterio, e se hai già guardato una donna per desiderarla, hai già commesso adulterio con lei nel tuo cuore. E se il tuo occhio destro ti ha motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Non potrai mai ripudiare la tua moglie, perché non è questo il piano di Dio. E tutto quello che dici lo dirai al cospetto di Dio. Queste sono cose enormi, grandissime. Soprattutto la parte forse più sconvolgente è questo: dire nella legge leggi non uccidere, ma di più, chi dice a un fratello stupido, chi si adira con un fratello, chi dice a un fratello pazzo, sarà destinato al fuoco della Geenna. Mamma mia, come facciamo a vivere con questo rispetto incredibile da vita altrui, tanto da non poter esprimere nemmeno il nostro dissenso o una valutazione, o non poterci arrabbiare una volta? Diamine, e se presenti l'offerta sull'altare, lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia il dono davanti all'altare, addirittura dovrei interrompere la liturgia. Come fa a diventare questo il mio cuore? Ovvero sia, noi ci spacchiamo se ci mettiamo di fronte a questo testo in questa forma. Adesso lo ascolti e mo lo fai. Ma quando mai? Non è così che funziona. Questo testo è il Signore Gesù Cristo in persona che ci presenta la vita, che ci presenta quella vita che solo Lui può darci. Altrimenti, senza il Signore Gesù Cristo, noi potremmo al massimo desiderare di fare queste cose, desiderare di compiere tutta la legge, desiderare di non offendere mai nessuno, anzi di amarlo fino a interrompere le nostre cose pur di non stare in scomunione con lui o con lei. Come potremmo noi arrivare ad avere questo sguardo così puro da non guardare mai nessuno con un'ombra di concupiscenza, un'ombra di prensilità nei confronti dell'altro, non fare proiezioni di nessun genere? Come possiamo pensare di vivere in questa indissolubilità radicale che oggi culturalmente è negata? Proprio i giovani crescono con l'idea che il matrimonio, se vuoi, lo spezzi, non succede niente secondo quello che è la mentalità comune. Come posso pensare che ogni mia parola sia sì, sì, no, no, e il di più viene dal maligno? Cioè io sia così padrone della mia comunicazione nel dire niente altro che asciuttamente la verità, e quello che non devo dire non lo dico. Noi non possiamo che andare in nevrosi se prendiamo questa parola come un ideale da raggiungere o come un dovere con cui confrontarci. Lasciamoci un pochino guidare, curiosamente, proprio dall'Antico Testamento, ovvero sia dalla prima lettura, da un testo sapienziale, che dice: «Il Signore ti ha posto davanti fuoco ed acqua, là dove vuoi, tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male». Cioè, qui non è un problema di giustizia, non giustizia, impegno, non impegno, coerenza, non coerenza, ma di vita e di morte. Avere o non avere una esistenza che è entrata nella vita o vivere sotto l'egida della morte. Vivere per sopravvivere, per difendersi. È logico che un uomo che vive per difendersi non può che offendere chi lo mette in difficoltà, non può che occuparsi dei fatti propri e lasciare i problemi degli altri agli altri, non potrà che essere fedele finché gli conviene, essere verace finché gli conviene, perché ha un problema a priori: sopravvivere, occuparsi di sé. Noi non leggeremo questo testo come un testo filosofico astratto, ma all'interno della liturgia eucaristica, la quale proclama la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Senza questo, non è che non si capisce questo Vangelo, non si capisce nessun Vangelo. Se noi non concepiamo, non apriamo il cuore all'opera di Dio che ci vuole introdurre in una vita da risorti, in una vita che è comunione con Lui, che è essere uniti al corpo stesso di nostro Signore Gesù Cristo, quindi per sua virtù e per nostra accoglienza umile e povera, ma per sua potenza, ripetiamo, noi possiamo vivere una vita che non è quella che ci hanno dato i nostri genitori. La vita che ci hanno dato i nostri genitori, benedetta e santa, però è la vita che si deve difendere, perché è una vita mortale. Il problema è se è entrata in noi la vita immortale. Ma come potremmo ridurre questo testo a un dovere? Questo testo non lo potrà mai compiere nessuno. Questo testo lo compie solo chi è passato dalla morte alla vita, chi ha passato il guado, il fiume invalicabile del nulla che ci spaventa, che ci circonda, perché siamo mortali. Come si riceve la vita di Cristo? Qui le cose sono due: o veramente noi possiamo ricevere la redenzione, o veramente noi possiamo ricevere una vita nuova, la vita del battesimo, la possiamo accogliere, che non resti semplicemente una formalità, un rito fatto anni fa, che sta lì come un'appartenenza burocratica, o veramente noi possiamo ricevere la vita nuova in Cristo, oppure tutte queste sono solamente filosofie. Ecco, nel nome di tanti santi, nel nome di tanti cristiani, molti più di quelli che si sappia, che vivono queste parole, e le vivono non perché sono bravi, ma perché sono passati dalla morte alla vita, perché la loro vita è sotto il potere dello Spirito Santo, è consegnata all'unico che ci può dare di compiere queste parole qua, perché è benvenuto il Signore per amare fino a questo punto, essere fedele fino a questo punto, essere verace fino a questo punto. Sicché qui si dice: se il tuo occhio ti è di scandalo, cavalo, chi potrà rinnegare le parti di noi che sono votate semplicemente al nulla e non al transito pasquale, alla risurrezione? Chi solamente, diciamo così, si è lasciato condurre, ha preso per mano il Signore Gesù Cristo e è andato oltre? Guai a noi se continuiamo a fare del cristianesimo, di tutte le parole del cristianesimo, di questa per esempio, semplicemente qualcosa da capire e da provare a fare, perché non c'era bisogno che Cristo morisse in croce per fare una cosa così. Cristo è morto in croce ed è risorto perché noi possiamo vivere passi così seri del Vangelo, e a ben vedere nessun passo del Vangelo richiede meno che l'esperienza della risurrezione.
In chiusura non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera con La Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.